Al secondo punto all'ordine del giorno abbiamo l'approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale, la IUC. Cedo la parola all'assessore Viviani.
Allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Un consiglio comunale questa sera non molto simpatico, perché si parla di tasse, tributi, balzelli, in parte sicuramente dovuti, in parte li subiamo e dobbiamo applicare la legge, per cui siamo qui per cercare di applicarla al meglio per il bene poi della cittadinanza, a beneficio della cittadinanza. La prima, in questa delibera qua andiamo ad approvare quelli che sono i regolamenti relativi all'imposta unica comunale. L'imposta unica comunale è stata introdotta con la legge di stabilità dell'anno scorso, del 2013, e si basa su due presupposti impositivi. Uno è costituito dal possesso degli immobili ed è collegato alla loro natura e al loro valore, e questo si tratta appunto dell'IMU, mentre l'altro è collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e questo qui è suddiviso in altri due tributi che sono stati individuati dal legislatore nella TASI e nella TARI. La TASI è appunto una componente riferita ai servizi e si riferisce ai servizi indivisibili, che sono a beneficio di tutta la cittadinanza, per cui l'illuminazione pubblica, la pulizia delle strade e quant'altro, mentre la TARI è destinata a finanziare i costi di servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico appunto dell'utilizzatore. Allora, riguardo all'IMU, ecco, chiaramente sono tutte delle novità introdotte dal legislatore, soprattutto la TARI, che diciamo è quella più anche ostica da digerire dal nostro punto di vista, è difficile anche per quanto riguarda la normativa. Riguardo l'IMU rimane sostanzialmente invariata quello che era la disciplina del 2013. Risulta comunque necessario riapprovare il regolamento per renderlo conforme alle nuove dispositive normative e poi appunto per adeguare le scadenze, i tempi di applicazione eccetera del tributo. La TASI è la nuova, appunto, come ho detto prima, tassa per i servizi indivisibili, e l'amministrazione, a fronte di una normativa assolutamente poco chiara e considerando peraltro ingiusto il tributo, perché in effetti la TASI è stata introdotta a fronte del fatto che l'IMU veniva tolta, cioè nelle grandi città ci si è trovati che col togliere l'IMU per la prima casa sparivano delle risorse importanti, per cui alla fine il legislatore ha introdotto la TASI per andare a supplire questa mancanza di entrate. L'amministrazione comunale, a fronte appunto di questo, ha deciso di applicare l'aliquota zero, per cui in effetti non applicare la TASI per i servizi indivisibili. Non per questo però non possiamo fare a meno di approvare un regolamento che in sostanza diventa molto simile a quello che è l'IMU, al regolamento dell'IMU. Passiamo poi alla TARI, che è il terzo appunto servizio, il terzo tributo, ed è un tributo che va a sostituire la TARSU, che è stata applicata fino all'anno scorso. Se vi ricordate, l'anno scorso in prima battuta noi avevamo applicato un regolamento, introdotto la nuova tariffa che doveva essere la TARES. La TARES poi il legislatore entro la fine dell'anno ha detto che poteva venire tranquillamente non applicata e si poteva ritornare a tariffa TARSU. Siamo ritornati, quest'anno siamo obbligati a passare a tariffa TARI. La tariffa TARI è un tributo che dovrebbe sicuramente essere un tributo equo, nel senso che dovrebbe tassare l'effettiva produzione dei rifiuti. Tant'è però che fino a che non si è nella condizione di poter veramente controllare la produzione dei rifiuti, bisogna cercare altri artifici per andare a fare e a comporre una tariffa equa. Ecco, noi abbiamo cercato, con l'aiuto e il supporto della società engineering, dei consulenti e dei nostri uffici tecnici, di andare a definire un regolamento ed una tariffa che fosse sostanzialmente il meno possibile, come si può dire, fosse più adeguata alla TARSU, cioè più corrispondente alla tariffa TARSU, in modo da rendere il passaggio da TARSU a TARI il più facile, il più digeribile da parte degli utilizzatori. Per cui sarà la tariffa TARI sarà sicuramente corrispondente alle normative di legge, però abbiamo cercato tutti i modi di renderla il meno ostica possibile. C'è nella tariffa TARI, per farla breve, una componente che riguarda appunto la parte variabile ed una componente che riguarda la quota fissa. Nelle quote fisse, in sostanza, ci sono i metri quadri di un'abitazione e per le utenze domestiche ci sono nella quota variabile i componenti del nucleo familiare, in modo da determinare delle tariffe differenziate in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Però di questo, delle tariffe, ne parleremo nella successiva delibera, che è appunto l'approvazione delle tariffe. Ecco, questa delibera è una delibera anomala, nel senso che si vanno ad approvare tre regolamenti contemporaneamente, ma è il suggerimento che è venuto, perché ogni regolamento è legato anche all'altro regolamento, perché vanno tutti e tre a costituire l'imposta unica comunale. Allora, parlavo, andrei a intervenire su quegli elementi fondamentali degli regolamenti, perché altrimenti diventerebbe veramente pesante la trattazione dell'argomento. Allora, dicevo dell'imposta municipale propria, che è l'IMU. Il regolamento in sostanza è uguale a quello dell'anno scorso, recepisce il regolamento dell'anno scorso. Ci sono delle variazioni per adeguamento appunto alle normative di legge e alle scadenze. C'è la parte che riguarda l'abitazione principale, cioè, mentre l'anno scorso appunto l'abitazione principale, in sostanza, fino alla fine non si sapeva se veniva tassato o meno, adesso chiaramente nel regolamento non c'è più l'abitazione principale, o meglio, è considerata come abitazione principale solo le categorie A1, A9 e vado a memoria, insomma, che riguardano ville, castelli, eccetera, che peraltro non sono presenti nel nostro comune e che vanno a essere, cioè vanno a avere appunto l'aliquota per la prima casa con la relativa detrazione per la prima casa. Per cui questa, diciamo, è una novità, è un recepimento già in adeguamento del regolamento relativo al 2013, dimenticavo, ecco, la 1, la 8 e la 9, queste sono le categorie per le quali c'è ancora l'IMU sulla, anche se sono prima casa, per cui non sono considerate prima casa. C'è sempre la parte riguardante gli immobili dati in uso ai parenti, dove la legge consente appunto ai comuni di dare l'agevolazione fino al primo grado. Noi estendiamo questo tipo di agevolazione, ma è appunto una agevolazione già introdotta nel regolamento precedente. Chiaramente il regolamento fissa come data di entrata in vigore per la tassazione il 1 gennaio 2014, e questo vale per tutti e tre i regolamenti. Chiaramente è stata data una deroga legislativa perché si tratta di regolamenti che vanno ad applicare tributi a livello retroattivo, però è consentito dalla legge, anche perché appunto i bilanci ormai, il termine per il bilancio probabilmente sarà procrastinato entro per il 30 di settembre, per cui è chiaro che il termine del bilancio coincide anche con l'approvazione delle tariffe dei regolamenti, per cui i regolamenti per forza devono essere retroattivi relativamente al 1 gennaio del 2014. Questo riguarda il regolamento IMU. Il regolamento TASI non lo citerei proprio, se non per dire che la TASI dovrebbe corrispondere all'1 per mille, al 0,1%. Tra l'altro è stata introdotta la possibilità di aumentarla fino al 2,5 per mille. Chiaramente ci sono dei presupposti per i quali comunque questo aumento non può, assieme all'aliquota IMU, superare il limite massimo del 10,6 per mille. Non ci interessa, nel senso che applicando l'aliquota zero chiaramente questo viene tutto a cadere e il contribuente del Comune di Val di Dentro non è dovuto al pagamento della TASI. Anche per questo l'efficacia del regolamento è dal 1 gennaio 2014. Riguardo la Tari, allora, come dicevo prima, è istituita dal 1 gennaio in sostituzione del tributo precedente che era la TARSU. Per tanti comuni era già la TARES, che era una tassa comunque che andava ad intervenire sull'effettiva produzione di rifiuti. Io in questo caso qui leggerei magari parte degli articoli per andare a spiegare un po' come va, cercando di essere chiaro, come va a comporsi questo tributo. La Tari dovrebbe essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti. Per cui io, come comune, poi vedremo dopo, applicando le tariffe, noi dovremo approvare un piano finanziario. Questo piano finanziario prevede un costo totale, costo totale deve essere poi coperto dalla Tari. Le categorie della Tari sono specificate, sono quelle relative al decreto legislativo, mi sembra il 159 del 1999, cioè è già una cosa un po' vecchiotta, e sono legate al presente regolamento. In sostanza vengono definite le varie categorie per le utenze non domestiche, partendo dai musei, i campeggi, gli uffici, i negozi, le banche, le carrozzerie, le attività industriali, le attività artigianali, ristoranti, trattorie, eccetera. Queste sono, abbiamo circa 28 utenze non domestiche. Chiaramente per ogni utenza viene definito un tipo di tariffa, lo vedremo dopo, perché il legislatore ha pensato che chiaramente in base alla tipologia dell'attività la produzione dei rifiuti è di un certo tipo e la quantità di rifiuti prodotti è relativa appunto alla categoria dell'utenza. Per le utenze invece non domestiche sono state definite 6 categorie, in effetti sono 7, perché per quanto riguarda i residenti la categoria ci sono 6 categorie, dipendono dal nucleo familiare, per cui la prima è un componente, la seconda 2, la terza 3, la quarta 4, la quinta 5 e 6 o superiore è la sesta categoria. C'è poi una categoria relativa alle seconde case, che sono seconde case sia per dei non residenti sia le seconde case messe a disposizione. C'è poi una categoria che se vogliamo chiamarla categoria, però è la pertinenza appunto di queste seconde case che ha una tariffazione apposita in magazzini e di depositi. Questo appunto l'allegato A al regolamento. Ecco, per ogni categoria che si va a individuare, il decreto legislativo 158, se ho detto 159 mi sono sbagliato prima, aveva stabilito una serie di coefficienti, uno per la quota fissa, uno per la quota variabile, e ognuno di questi c'era un minimo e un massimo, entro i quali bisognava individuare appunto e calcolare la tariffa relativa alla categoria. Quest'anno con un DPR, con non so se, no, credo un decreto legislativo di marzo, in sostanza si è dato la possibilità ai comuni di intervenire, anche qua risulta difficile, in questi valori minimi e massimi, in questi coefficienti minimi e massimi, è stata data la possibilità al comune di variarli questi coefficienti nell'ordine del 50% in più e del 50% in meno, e questo ci ha consentito appunto di andare a uniformare un attimino le tariffe, perché per alcuno c'era un aumento spropositato, per altri invece, per cui si è cercato di calmierare e dare una livellare un attimino quelle che sono le tariffe. Per cui, come dicevo prima, le tariffe sono composte da una quota fissa che è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento di esercizio. Questo diceva la norma, il DPR del 158, che se bisognava arrivare alla copertura al 100% del servizio, per fortuna appunto il DL che ho citato prima consente anche su questo al comune di intervenire eventualmente nel farsi carico della quota che non è coperta appunto, che non va a copertura totale. La quota fissa e la quota variabile, vedremo poi dopo, sono determinate dal piano finanziario predisposto appunto dagli uffici comunali. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultante dei dati più aggiornati in possesso dal Comune all'atto della predisposizione delle tariffe stesse, per cui logicamente noi, pur entrando con un nuovo sistema di tassazione, il riferimento è quello che è relativo alla TARSU fatta l'anno scorso. Le tariffe potranno essere modificate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento con proprio provvedimento motivato, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. In sostanza, come in altra parte, tutti i regolamenti relativi alla Tari consentono al Comune, che si rende conto, essendo appunto un tributo nuovo, di non riuscire a coprire tutte le spese con il tributo, di poter modificare in corso d'opera quelle che sono le tariffe in modo da arrivare a copertura del servizio. Ecco, io c'è poi l'articolo 9 che illustra come viene calcolata la tariffa per le utenze domestiche. Io eviterei proprio di leggerlo, non perché risulta ai più magari incomprensibile, perché sono una serie di coefficienti KA eccetera. Io mi sono guardato le formule dell'articolo 158, cioè del DPR 158, in sostanza sono 6 pagine di formule di spiegazione per come si fa ad arrivare a determinare la tariffa. E in effetti noi abbiamo dovuto avvalerci di una società esterna, che è la società Engineering, che è stata appunto incaricata dalla comunità montana per seguire i comuni in questa fase qui di passaggio dalla Tersu alla Tari. Per cui la tariffa per l'utenza domestica sarà data, come ho detto prima, in parte dalla superficie dei locali e in parte dal numero dei componenti del nucleo familiare. Questo riguarda i residenti. Mentre la parte variabile, quello che dicevo, legata ai componenti, dovrebbe essere legata alla produzione dei rifiuti, e l'unico modo che si è ritenuto, condividendolo appunto con altri, equo di intervenire è quello relativo ai componenti. Chiaramente questo comporterà degli svantaggi in relazione anche ai numeri di componenti, anche se poi vedremo che sono svantaggi abbastanza contenuti in un certo senso. Poi viene appunto l'articolo 11, specifica come si provvede al calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, che per le utenze non domestiche sarà fatto tutto sulla superficie e sul tipo di, come ho detto prima, la categoria della utenza commerciale, per cui superficie e utenza commerciale. C'è una parte variabile e una parte fissa. Per le attività commerciabili sarà, e poi lo vediamo dopo, nel titolo quarto, esclusione, agevolazioni e riduzioni, ci sarà la possibilità di escludere dal tributo determinate categorie, non tanto determinate categorie quanto determinate tipologie di produzione all'interno delle categorie, nel senso che si potrà arrivare a eliminare completamente, ad azzerare la componente variabile della tariffa per le attività commerciali, qualora si dimostri, e qui c'è una serie di articoli che individuano appunto come arrivarci, come uno riesca a riciclare in proprio senza avvalersi del servizio offerto dal comune, per cui portando il riciclo e determinati locali addirittura diventerebbero senza produzione di rifiuti, per cui non tassabili. Chiaramente i rifiuti speciali, i locali, ma lo era già prima con la Tarso, adibiti appunto alla produzione di rifiuti speciali per i quali l'imprenditore provvede personalmente allo smaltimento, questi non sono soggetti a tariffa. Poi ci sono una serie di esenzioni dal tributo, tra i quali i locali o aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, i locali e aree occupate e tenute con quel dal Comune, le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune, cioè ci sono queste esenzioni dal tributo che avevamo anche all'interno della Tarsu e abbiamo ritenuto reintrodurre all'interno della Tari, per cui tra le altre ci sono quelle per legge e poi ci sono quelli, per esempio i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola sono già esenti dal tributo per legge, mentre abbiamo inserito per esempio gli edifici adibiti a scuole materne, i locali condotti da istituti di beneficenza, i locali destinati sicuramente a museo purché aperto gratuitamente al pubblico, era già contenuto nel regolamento della Tarsu, gli edifici esterni al perimetro di raccolta in regime privata di proprietà dei residenti del Comune di Val di Dentro, che siano utilizzati per attività agricola oppure che siano destinate dal proprietario ad uso esclusivo di abitazione non principale, che hanno una funzione essenziale per il presidio della montagna e le attività di coltivazione del territorio preventive di dissesti e calamità. È la stessa cosa che avevamo introdotto nella Tarsu, in sostanza le baite dei residenti all'esterno del tessuto urbano sono esenti dal tributo, questo riguarda solo le baite dei residenti, e questo perché si suppone che il residente che utilizza la baita di montagna, chiaramente quando utilizza la baita di montagna non utilizza la propria abitazione, per cui la produzione del rifiuto è la stessa. per cui questi sono gli esenti. Poi ci sono le riduzioni che parlavamo prima, che possono arrivare fino al 70%, ci sono una serie di articoli che prevedono appunto le forme di riduzione da applicare per le varie categorie di produzione. Ci sono poi tutti gli articoli che riguardano appunto il mancato e regolare svolgimento del servizio, mentre nel titolo quinto vengono definiti i vari articoli che riguardano appunto la denuncia, la riscossione, le modalità di determinazione delle superfici, il tributo c'è la parte che riguarda il tributo giornaliero di smaltimento, che è dovuto per chi occupa magari provvisoriamente delle aree dove produce dei rifiuti, per cui viene stabilita una tariffa giornaliera. L'articolo 23 prevede le norme per la riscossione della Tari, i minimi riscuotibili, lo sgravio, eccetera. E per concludere con l'articolo 32, che è l'efficacia del regolamento, che prevede l'entrata in vigore appunto con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2014. Ecco, io non credo di essere stato sufficientemente chiaro, perché la normativa è veramente complessa. Se ci sono eventuali richieste di chiarimenti, eccetera, sono a disposizione. Se no, e cedo comunque la parola al Presidente del Consiglio. Grazie.
Ci sono interventi? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Favorevoli?
Sì.
Astenuti.